Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è addirittura martedì 3 ottobre 2006. Noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeonline.com. Io sono sempre Antonio Sofi e noi siamo sempre alla ricerca di notizie e segnalazioni riguardanti le nuove tecnologie, i nuovi media, internet sui quotidiani italiani. Di solito martedì è una giornata, come dico io, di marea bassa e chissà perché ci sono sempre poche segnalazioni dei temi a noi cari. Invece questa volta ci sono dei belli articoli da segnalare, ma perché domani inizia SMAU, quindi sia il Sole 24 Ore che la Repubblica pubblicano un inserto proprio dedicato all'inaugurazione della 43esima edizione di SMAU. Il Sole dedicato all'Information and Communication Technology, e all'interno di questi due inserti si trovano vari interessanti articoli. Partiamo da quello del Sole 24 Ore. L'apertura è data a Giuseppe Caravita, che fa una sorta di sintesi di quali sono le 5 idee per crescere, se vogliamo una sorta di fil rouge, di senso condiviso per quanto riguarda di atmosfera condivisa per quanto riguarda il nuovo SMAU, e quello dell'ottimismo. 5 idee per crescere: appunto, ormai superata la fase di contrazione, il mercato quest'anno salirà dell'1,5%. Giuseppe Caravita spiega che il dopo bolla è finito anche per l'informatica italiana. Lo SMAU che comincia domani si apre su un tono più ottimistico rispetto al recente passato, un'area di leggera ripresa. Quali sono, diciamo, gli elementi, i punti, i campi per quanto riguarda l'ICT che sono probabilmente i campi trainanti di questa ripresa del settore? Beppe Caravita segnala innanzitutto l'hardware, la prima grande direttrice per questi trend di crescita. La parola chiave qui è consolidare, ovvero riunire tutta quella pletora di server e di diverse architetture in sistemi standard basati su processori AMD o Intel. E un secondo punto è il software d'impresa, tutto ancora ruota intorno all'applicazione storica, il gestionale avanzato. Il gestionale però, rispetto al passato recente, non è più l'applicazione monolitica e rigida del passato, accessibile solo via terminali, ma una sorta di piattaforma su cui tante applicazioni aggiuntive forniscono servizi su misura all'organizzazione. In pratica il gestionale diviene sempre più una sorta di portale web interno, facile da usare ma sempre più mirato e allo stesso tempo unitario per la disponibilità dei dati aziendali. Area in forte evoluzione, e la terza è il wireless. Le aziende italiane si stanno dotando a spron battuto di rete wifi interna. E veniamo alla regina da più di 10 anni. Il quarto punto è internet, mai come oggi offre opportunità alle aziende. Facciamo il caso di Skype, il software VoIP ormai in uso da milioni di utenti e che sta drasticamente abbassando i costi della telefonia internazionale. Ma oltre Skype, di nuovo, dopo la bolla di internet, la centralità di internet sta nella crescita dal basso di un nuovo ecosistema detto web 2.0, fatto di siti scrivibili, blog e di facili sistemi di cooperazione, wiki, il cui massimo esempio è Wikipedia. Quinto e ultimo punto per Beppe Caravita è l'ultimo trend, è la sensoristica diffusa, piccoli dispositivi elettronici capaci di rilevare fenomeni, luce, odore, movimento e comunicare con le reti circostanti, stanno diventando oggi molto poco costosi e producibili su larga scala. Un po' di ottimismo non fa mai male, e di ottimismo in ottimismo passiamo alla Repubblica. Ottimista, anche se con altri toni e altre visioni, è Pasquale Pistorio, intervistato da Vittorio Zambardino. Pasquale Pistorio è il vicepresidente di Confindustria. Il titolo dell'intervista è Innovazione, l'Italia e fai da te. Pistorio un po' si lamenta che manca una spinta tecnologica diffusa. Ricordiamo che Pasquale Pistorio è anche imprenditore e il protagonista indiscusso di quel fenomeno che l'Italia conosce come Etna Valley, e in questi mesi è diventato ciò che negli USA si chiamerebbe un evangelist, scrive Zambardino, un predicatore dell'innovazione tecnologica nella terra degli imprenditori e fra gli infedeli della politica. A un certo punto Zambardino chiede qual è il punto di vista di Pistorio sul famoso famigerato web 2.0 di cui tanto si parla. La domanda è noto che i personal computer, internet, il World Wide Web non la stimolino molto, ma con il cosiddetto Web 2.0 sta arrivando un'ondata di applicazioni e soluzioni che tendono ad alleggerire i costi delle imprese spostando funzioni, programmi e perfino sistemi operativi verso soluzioni web-based, cioè l'azienda si serve di una tecnologia che risiede da un'altra parte sul web. Una bella rivoluzione, non le pare? Pistorio è un po' scettico, non mi sembra una novità così rivoluzionaria. Se una rivoluzione c'è stata è quella che va sotto il nome di digitalizzazione ed è cominciata già da qualche decennio con la digitalizzazione dell'informazione, con la possibilità di poterla far circolare su distanze enormi in forma compressa. È partito un rivolgimento importante perché sono state superate sia nella percezione umana che nell'organizzazione economica le dimensioni dello spazio e del tempo. Questa è la rivoluzione che col web è diventata di massa. Ora quell'onda rivoluzionaria continua, ma per accrescimenti, non per rivolgimenti. In fondo però Pistorio è ottimista sulle sorti di questo paese, io credo nella possibilità di riprenderci, credo alla tenacia, alla ricerca, all'innovazione che apre spazi alla creatività. Bene, continuiamo con questo ping pong tra l'inserto di Sole 24 Ore Tecnologie e Business e l'inserto di Repubblica. Sull'inserto del Sole 24 Ore in taglio basso in prima pagina c'è un articolo di Luca De Biase che si interessa di un altro degli aspetti del Web 2.0 come insomma concetto ombrello sotto cui vanno tutta una serie di applicazioni degli ultimi anni su internet. L'articolo si intitola "Dai blog si entra nel cuore dei giovani". Si parte dal successo di MySpace, si risalta al successo ancora più ingombrante per molti comparti della televisione tradizionale, quella di YouTube, le mappe di Google, insomma, in generale, scrive De Biase, i network sociali sono diventati la nuova frontiera della rete. Ed è qui che chiunque voglia costruire un business con i giovani deve passare per avere successo. Forse i mercati finanziari sopravvalutano i network sociali, fa l'esempio di Facebook, le cui valutazioni, lo segnalavamo qualche giorno fa, potrebbero arrivare al miliardo di dollari, ma i mercati reali, nonostante questa sopravvalutazione, non possono permettersi di sottovalutare i network sociali. Le pubblicità online, come attestano tutte le ricerche, continuano a crescere a due cifre percentuali ogni trimestre a livello globale. I giovani sono sempre più online e sempre meno davanti alla TV. Per far conoscere ai giovani un marchio, un'idea, un brano musicale o semplicemente un prodotto, è sempre più indispensabile passare dai network sociali. Non tutto questo avrà successo, ovviamente ci sarà una sorta di mortalità inevitabile, una selezione naturale di ciò che funziona e ciò che non funziona. Qui si sbaglia facilmente, scrive De Biase, perché i network sociali non sono media nei quali il pubblico aspetta passivamente il messaggio commerciale. Qui il pubblico è attivo, critico, veloce. Qui il marketing non ragiona in termini di target, ma di community. E nelle community si parla con gentilezza, si ascolta, si rispettano le opinioni. Con internet e la crescita del pubblico attivo, il marketing non sarà mai più come prima. Ammetto che non ne sentirò la mancanza, soprattutto di quel marketing che è diventato negli anni forse un po' troppo invasivo. Ritorniamo di nuovo col ping pong all'inserto Tecnologia e Società di Repubblica per segnalare un articolo di Riccardo Stagliano e il legame come un domino. Lo troviamo proprio con YouTube, perché di YouTube parla l'ennesimo articolo su questo argomento, si è davvero scritto molto. C'è nell'articolo di Stagliano non ci sono grandi novità di rilievo, segnalo solo l'inizio che è interessante perché cambia un po' quella che è la classica battuta per ragionare su quello che è l'impatto dei media tradizionali sulle opinioni pubbliche, ovvero l'ho visto in televisione o l'ho sentito alla radio o l'ho letto sul giornale. Così inizia l'articolo di Riccardo Stagliano, l'ho visto su YouTube, si comincia a dire, si dirà sempre di più, perché tra tutte le protagoniste del cosiddetto Web 2.0, quello che è rinato dalle ceneri finanziarie della New Economy in cui gli utenti sono sempre più produttori, questa TV fai da te è sicuramente la reginetta. Conclude Stagliano segnalando una profezia del futurologo George Gilder nel suo libro Vita dopo la televisione del 95. Così scriveva nel 95: la TV generalista che disconosce la rigogliosa diversità degli utenti è già morta e sarà rimpiazzata dal teleputer, così lo chiamava, un misto di televisione e computer, che non imporrà la stessa sbobba a tutti, ovvero broadcasting, ma darà a ciascuno il suo contenuto, ovvero narrowcasting. Vi ricorda qualcuno o qualcosa? Devo dire che però sono contento del fatto che non si sia affermato il neologismo teleputer. Ultimo ping pong su tecnologie e business del Sole 24 Ore, proprio perché segnalavamo prima dall'articolo di Beppe Caravita una delle aree in forte espansione è anche l'utilizzo di sistemi di VoIP per le aziende. Segnalo l'articolo di un esperto su questo settore, Alessandro Longo, a pagina 6, fa un po' una cavalcata su quella che è le applicazioni e la diffusione delle tecnologie VoIP all'interno delle imprese. Nessuna grande società europea ormai esclude di sperimentare la telefonia online, recita l'occhiello. E la qualità del servizio raggiunge ormai il 97,6%, insomma è una sorta di tecnologia vincente e la stanno applicando via via con successo e soddisfazione tutte le aziende. Chiudiamo questa rassegna stampa con una notizia un po' più leggerina ma curiosa, che segnala sia la Repubblica che la Stampa. Leggo dalla Stampa come al solito divertita prosa di Paolo Mastrolilli da New York, che racconta del fatto che Page e Brin, due storici proprietari fondatori di Google, hanno comprato il garage dove è nato. Curiosamente ieri raccontavamo di come in realtà Google stia passando un periodo in cui la simpatia diffusa e generalizzata nei suoi confronti si sta un po' incrinando, chissà poi quanto davvero e chissà poi per pochi detrattori, ma sta di fatto che spesso questo tipo di aneddotica funziona molto bene per generare simpatia. Insomma, Google, non so se per questo o per vera nostalgia, ha praticamente ricomprato il garage da cui è nata, in cui i due giovani hanno inventato il motore di ricerca. All'epoca l'avevano affittato per $1,700 al mese. Così inizia l'articolo di Mastrolilli: fra mille anni, quando gli archeologi andranno alla ricerca del successo dell'impero americano, non dovranno scavare fra i resti dei grattacieli di Manhattan, ma nei garage scantinati come quello che Larry Page e Sergey Brin hanno appena comprato nella Silicon Valley, perché fra le sue umili pareti nacque Google, il motore della civiltà moderna. Quindi un po' di conosciuti aneddoti su come nasce il motore di ricerca più famoso al mondo. Per esempio, la leggenda narra che nei primi 5 mesi di vita della compagnia Larry e Sergey facessero solo 3 cose: lavorare come matti al loro motore di ricerca, rilassarsi nella jacuzzi che stava nel giardino e razziare senza permesso il frigorifero della ignara Susan, l'amica di Sergey che l'aveva ospitato nell'accogliente garage che aveva sotto la sua casa, appunto a Menlo Park. L'idea comunque è quella, non solo nostalgica, ma di farne una sorta di centro per gli ospiti della compagnia o un museo. Però, già immaginando la curiosità degli archeologi, la Google ha pregato di non pubblicarne l'indirizzo. Il garage è fin troppo affollato dai turisti in pellegrinaggio. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro di affittarvi un garage e inventare il futuro motore di ricerca leader nel mondo. E l'appuntamento è a domani.